Cominciamo ad esaminare il capitolo di Ross dedicato alle fonti del diritto, è il terzo capitolo di diritto e giustizia. Il primo paragrafo di questo capitolo, il paragrafo 15, che sono tre paginette, è anche il paragrafo più importante e più difficile di tutto quanto il capitolo. Ross muove dalla sua idea di diritto valido e subito all'inizio del capitolo sottolinea come appunto stabilire, fare un'affermazione su che cos'è diritto valido in un determinato ordinamento è, come abbiamo detto, una affermazione che probabilistica. Si può avere un'idea, un'ipotesi di che cosa sia diritto valido, ma non lo si può determinare precisamente, non si può prevedere precisamente cosa sia diritto valido all'interno di un determinato ordinamento. Questo dal punto di vista esterno, come abbiamo detto, Ross dalla partita a scacchi assume il punto di vista dell'osservatore esterno all'ordinamento, ma Ross ci dice che anche dal punto di vista interno è molto difficile sapere cos'è il diritto valido perché, come abbiamo detto, il diritto è un insieme di norme molto molto complesso, per cui se è ipotizzabile, tant'è vero che lui diceva che lo spettatore poteva andare a chiedere al giocatore degli scacchi quali erano le norme che stava seguendo nella partita, il famoso metodo introspettivo, quindi se è ipotizzabile che un giocatore degli scacchi sappia quali sono le regole contro cui sta giocando e se volete un po' di fatica perché lì per lì non se le ricorda tutte, casomai gli vengono in mente durante la partita quando si trova ad applicarle, ma insomma non è impossibile che te le elenchi tutte, anche l'operatore del diritto, anche il giurista, anche il giudice non sa esattamente quali sono tutte le regole che sono diritto valido in un determinato momento nell'ordinamento. Come viene individuato il diritto valido, quindi è importante, cioè non è importante, non possiamo conoscere quali sono tutte le norme, tutte le regole considerate diritto valido, ma quello che possiamo fare è individuare la procedura con il quale viene stabilito che cos'è diritto valido e poi usare questa procedura per vedere di ricostruire il diritto valido in un determinato ordinamento. Questo è il dato che Ross dice, è il dato che è vero anche appunto non solo per lo spettatore ma anche per i giuristi, cioè anche i giuristi non imparano cos'è diritto valido, non sanno cos'è il diritto valido, imparano le regole per conoscerlo, anche perché durante la loro vita il diritto valido cambia continuamente. Facciamo un esempio. Noi sappiamo che è diritto valido la legge, ma nessun giurista impara tutte le leggi vigenti in un determinato momento. Tra l'altro, giorno per giorno dovrebbe aggiornare la sua memoria inserendo le nuove leggi che il Parlamento approva o i nuovi regolamenti che approva l'Unione Europea e via dicendo. Quello che il giurista impara è che le leggi sono fatte secondo una determinata procedura, cioè gli atti che seguono una determinata procedura sono leggi. E le leggi sono diritto valido, per cui sa il metodo con cui vengano prodotte determinate regole e va a ricostruire le varie regole che si trova intorno e se sono state prodotte secondo quel metodo le individua come diritto valido. Oppure c'ha un problema, va a vedere se secondo quel metodo sono state prodotte regole relativamente a quel problema. Se trova regole prodotte con quel metodo che le qualifica diritto valido, allora le potrà utilizzare. Quindi quello che conta Quello che è importante non è l'elenco di tutte le norme, di tutte le disposizioni, di tutte le regole che in un determinato momento sono diritto valido, ma imparare quali sono i criteri per individuare il diritto valido. E qui Ross dice una cosa molto importante, che questo e che questi criteri sono che i criteri che, per usare le parole di Ross, servono al giudice per aprirsi una strada per arrivare alla norma di condotta che gli serve per la decisione. Fanno parte di un'ideologia, dell'ideologia normativa che caratterizza i giuristi di un determinato ordinamento giuridico. Quindi, questo metodo non è, e questo è un punto molto importante, non è a sua volta fissato in norme. Questo metodo non è soggettivo, arbitrario, non è che qualsiasi giudice si sveglia al mattino e dice: "Ah, io individuo così che cos'è il diritto valido". È un metodo che fa parte, che è anzi, se volete, il cuore, la parte sostanziale della ideologia normativa che guida tutti i giudici di un determinato ordinamento, di un indeterminato paese. E se questa ideologia normativa è seguita, essa mi serve a me, spettatore, per prevedere le decisioni dei giudici, perché in base a quello, a questa ideologia normativa, in base al contenuto di questa ideologia normativa, io riuscirò a capire che cosa i giudici considereranno diritto valido e quindi che cosa, da dove partiranno per decidere il mio problema. Allora, è importante qui perché poi c'è un piccolo, insomma, anche problema terminologico nel lessico di Ross. Abbiamo l'ideologia normativa, che è una cosa che noi non possiamo conoscere direttamente perché naturalmente sta nella mente dei giudici, ma che l'osservatore può supporre, e qui vedremo un po', Ross lo dirà, ma insomma lo possiamo dire subito con molta chiarezza per rendere chiaro il suo pensiero, la possiamo anche conoscere perché è quella che viene insegnata ai giuristi. Io e tutti i miei colleghi nei corsi che vi facciamo durante la laurea in giurisprudenza, oltre che a insegnarvi come ragionare su singole specifiche norme che, come detto, cambieranno continuamente, vi insegniamo soprattutto l'ideologia normativa, cioè come andare a cercare le norme, che cosa considerare norme e come usarle. Questo è l'aspetto importante, la cosa che tendenzialmente non cambierà nel lungo periodo dentro un sistema giuridico, che è importante che un giurista conosca, perché poi sarà il giurista ad andarsi a individuare secondo questa ideologia normativa le singole norme e andare a capire come le deve usare, come ci deve ragionare sopra. È chiaro che le norme che studiate ora, così come le norme che ho studiato io quando ero studente di giurisprudenza, quando voi vi troverete a fare i giuristi, in buona parte non esisteranno più, quindi non è importante avere imparato le norme, conoscere quali erano le norme nel 2020. Tutto questo è, diciamo, transeunte, è l'acqua che scorre. Quello che resta, appunto, è il fiume, cioè è il modo in cui quelle norme, quelle direttive si devono cercare, individuare, e poi un'altra parte dell'ideologia normativa che ci dice come ci si deve ragionare su quelle norme. Quindi questa parte è importante, è un'ideologia normativa che viene insegnata a partire dai corsi di laurea in giurisprudenza, viene verificata la sua padronanza piano piano nel corso degli esami, viene continuata a verificare nel corso della stesura e nel giudizio sulla tesi di laurea, poi, come con il suo apprendimento e la sua capacità di usare queste, e la capacità di usare questa ideologia normativa continuerà a essere giudicata nei gradi successivi, cioè l'esame di avvocato, l'esame in magistratura e via dicendo. Quindi, quando uno sarà considerato ufficialmente giurista perché è diventato avvocato, perché è diventato notaio, magistrato, perché è diventato funzionario pubblico, quel riconoscimento è prima di tutto il riconoscimento che lui ha acquisito quell'ideologia normativa e ci si aspetta da allora in poi che si comporti come quell'ideologia normativa richiede, come gli altri membri che condividono quell'ideologia normativa si comportano. È questo che rende prevedibili le decisioni dei giudici, cioè il fatto che hanno tutti acquisito nella loro formazione la stessa ideologia normativa. Dopodiché, dalla verifica empirica che ci si comporti, che quell'ideologia normativa funzioni, mi è data dall'osservatore esterno. Io imputo questa ideologia normativa al giudice e in base a questo è esattamente un po' come non solo regole, ma anche la strategia degli scacchi, mi aspetto che non faccia alcune mosse in maniera assoluta perché proibite dalle regole, quindi che non usi a fondamento di decisione cose che non è previsto dall'ideologia normativa che siano considerate fonti del diritto. Questo è il primo dato. Poi mi aspetto anche che le usi in una determinata maniera. Naturalmente, questa mia aspettativa è una verifica, ma è anche se un po', come dire, cognitiva, è qualcosa da cui io imparo. Cioè, di fronte a certi discostamenti, vado a vedere e dico: ma è possibile che il giudice abbia detto una tale bischerata nella sua sentenza? A volte capita, e sono i motivi in cui si impugna, in cui casomai si dice che la sentenza è abnorme. A volte è successo nell'ordinamento giuridico qualche cosa di cui io non ero a conoscenza che ristudiando vado a vedere. Quindi non bisogna prendere il concetto di verifica, come dire, in maniera rigorosissima. Diciamo, è un metodo di verifica, non è al risultato, esatto la verifica, anche perché, come abbiamo detto, non possiamo fare un giudizio certo su che cosa e quali sono proprio perché sono guidati da un'ideologia normativa i suoi operatori, quali sono i confini precisi del diritto valido in un determinato ordinamento. Seguendo questo ragionamento, Ross introduce un nuovo concetto che è quello di dottrina delle fonti del diritto. La dottrina delle fonti del diritto è la mia descrizione, la mia di osservatore, descrizione dell'ideologia normativa. È in base alla dottrina delle fonti del diritto che io faccio le previsioni su quello che i giudici faranno e in qualche modo faccio anche le previsioni su quello che è possibile che i giudici faranno, ma è quello che invece è impossibile, è assolutamente escluso che i giudici faranno. Ripeto, se facciamo l'equiparazione, l'analogia con la partita a scacchi, ci sono cose che io escludo che i giudici faranno perché sono in netto contrasto con l'ideologia normativa e che corrispondano a quelle mosse che abbiamo detto il giocatore che vede il suo avversario fare, brontola, lo ferma dicendo: fermati, questa non è una mossa prevista dagli scacchi. Queste io da osservatore escludo che i giudici le possano fare. Poi c'è tutto un altro ambito di mosse in cui io prevedo che il giudice si comporti in una maniera, accetto che se ne possa comportare in un'altra, che se ne possa comportare in un'altra, e a volte sono addirittura sorpreso da mosse che poi, quindi da decisioni che poi andando a studiare e verificando trovo assolutamente comprensibili, posso dire, no, guarda, non ci avevo pensato, oppure, però così, insomma, è una forzatura eccessiva, ma insomma, ci sta, fa parte dell'ambito di manovra che l'ideologia normativa consente. Quindi, questa è la dottrina delle fonti, quella che permette di prevedere, descrivere, dare senso alle mosse, dei giudici. A questo punto Ross si sofferma sul concetto di fonti del diritto e gioca un poco sulla, diciamo, la metafora che sta dietro all'idea di fonte del diritto, cioè la fonte è una cosa da cui sgorga l'acqua. Quindi l'idea di fonte del diritto, dice Ross, è un'idea di fatti che creano diritto, di fatti da cui sgorga, il diritto come l'acqua sgorga dalla fonte. Allora, qui c'è una certa ambiguità, io direi anche errore in Ross, perché poi lo vedremo, lo vedrete quando discuteremo il mio testo, perché Ross qui sembra a un certo punto annullare la distinzione tra fonte del testo normativo e fonte di diritto. Abbiamo detto già dalla prima lezione che c'è uno spazio tra il testo normativo e la norma, che il testo normativo è qualcosa a cui va dato significato e il significato glielo danno i suoi lettori. Quindi una cosa è il testo normativo e una cosa è la norma, che è il significato di quel testo normativo, che la danno i suoi lettori. Allora, parlando del concetto di fonte del diritto, Ross dice che l'unica cosa che possiamo chiamare fonte del diritto in senso stretto è la legislazione, perché la legislazione mi dà immediatamente la norma senza che il giudice debba intervenire. Allora, qui appunto c'è una confusione tra il testo e la norma. La legislazione mi dà con chiarezza, immediatamente, data la sua procedura, come abbiamo visto, prevista dalla Costituzione in Italia, mi dà con chiarezza il testo fonte del diritto. Dopodiché, invece, serve come un'attività del giudice. Anzi, su questo poi i giudici spesso si dividono, per stabilire il significato di quel testo. Quindi, diciamo così, la legislazione non mi fornisce, come dice Ross, immediatamente la norma pronta, ma mi fornisce il testo normativo pronto, mentre le altre fonti del diritto non mi forniscono neanche il testo normativo pronto, cioè io devo ricostruirmi il testo normativo pronto. Per esempio, quali sono le altre fonti del diritto che Ross ricorda? Che poi esamina e noi esamineremo con lui nel proseguo del capitolo. Sono il precedente. Il precedente vuol dire la giurisprudenza sui casi simili, analoghi, precedenti. Allora, qui è molto importante perché il precedente è una decisione su un caso singolo. Precedente è comunque un testo, è una sentenza che normalmente viene fatta per scritto, ormai in tutti gli ordinamenti moderni viene fatta per scritto, ma insomma fin dall'antichità era in grande parte scritta, però è una sentenza che contiene un testo normativo che comunque va interpretato, ma che si riferisce al caso singolo e quindi non un testo normativo che si riferisce alla generalità dei casi, in astratto. Quindi io non solo devo capire il significato, ma devo fare un'opera in più, cioè devo questo significato poi generalizzarlo, estrapolarlo da le cose specifiche del caso deciso e vedere che cosa può essere applicato nel caso generale. Vediamo che questo vuol dire individuare la ratio decidendi. Quindi sicuramente un'operazione maggiore, sicuramente È un testo che non è già pronto per la generalità, ma è pronto solo per il caso singolo. Ripeto, anche qui, comunque, chi poi dovrà eseguire quella sentenza deve interpretarla. Vi dico una banalità che imparerete quando farete probabilmente procedura penale, diritto dell'esecuzione penale e via dicendo, forse già diritto penale. Se io ho un testo che mi sentenza che mi condanna a una pena sotto i 3 anni, in effetti non vuol dire che io devo andare in carcere per questa pena, ma vuol dire che io posso fare una domanda che mi consente di chiedere di scontare quella pena della reclusione fino a 3 anni in misura alternativa. Quindi ogni testo poi va comunque interpretato anche quando contiene una norma singola. E comunque, appunto, la sentenza è un testo che anche in quanto testo non mi dà la norma generale per il caso che ho io di fronte, che è diverso da quello precedente su cui è stata pronunciata la sentenza, e quindi chiede un'operazione anche come fonte del diritto, come testo fonte del diritto di essere generalizzata. La consuetudine ha il problema di non essere nemmeno un testo, cioè la consuetudine va proprio costruita, perché la consuetudine, come sapete e come vedremo, è un comportamento ritenuto da tempo immemorabile con la convenzione di essere obbligatorio. Quindi io devo fare un'indagine storica o ricostruire indagini storiche già fatte che mi dicono che quel comportamento è tenuto da tempo immemorabile. E abbiamo accertato che la gente che lo teneva da tempo immemorabile è convinta che quel comportamento è obbligatorio. L'altro aspetto che vedremo ancora più complicato è quello della ragione, che vedremo è un concetto molto complesso. Comunque, nella teoria positivistica classica serve per colmare le lacune e chiede un'applicazione di metodi logici. Quindi qui, di nuovo, come nella consuetudine, io non ho proprio il testo. Quindi, allora, questo è un dato importante, cioè non c'è nessuna fonte che produce la norma pronta da applicare, perché quantomeno la lettura e l'interpretazione del testo che mi danno la norma sono sempre necessari. Ci sono fonti del diritto, cioè la legislazione, che produce, come dice Ross, il testo, non la norma, come dice Ross, ma appunto il testo normativo pronto. Ross dice che appunto questa descrizione, cioè su quali sono le fonti del diritto più comuni, è una questione di cui si occupa la teoria generale delle fonti del diritto. Quindi abbiamo un terzo concetto, ideologia normativa, che è quella che dice ai giuristi cosa devono considerare fonti del diritto, dottrina delle fonti del diritto, che è quella cosa che spiega l'ideologia normativa e mi consente di fare delle previsioni. Teoria delle fonti del diritto, che è l'articolazione delle cose che una specifica ideologia normativa, in questo caso abbiamo una teoria nazionale, o in generale molte ideologie normative considerano fonti del diritto, e le spiega e le elenca. Ross dice: io esaminiamo questo aspetto, lo fa, diciamo, nel mondo nord-occidentale, c'è cioè una teoria delle fonti del diritto, una teoria generale delle fonti del diritto che riguarda le fonti del diritto più diffuse nel mondo nord-occidentale, e dice: io le potrei classificare in vari modi. Il modo che scelgo, per esempio, in base alla loro attualità storica, la consuetudine era lo strumento tipico delle società primitive, la legislazione è lo strumento tipico delle società moderne e contemporanee, è la fonte del diritto tipica delle fonti moderne e contemporanee, e via dicendo. Però dice Ross: io lo classifico in base al grado di oggettivazione. Grado di oggettivazione, dice Ross, è il grado in cui la fonte offre, lui dice, una norma pronta al giudice e chiede meno collaborazione del giudice. E quindi, appunto, di nuovo c'è questo problema della distinzione tra il testo e la norma da tenere presente, cioè no, la fonte più oggettivata, cioè la legislazione, non offre la norma pronta al giudice, offre il testo normativo pronto al giudice. Perché questa idea dell'ideologia normativa è molto, molto importante? Perché mi risolve un problema, che è un problema classico, cioè che cosa determina cos'è una fonte del diritto in un ordinamento giuridico. È chiaro che non può essere nessun testo normativo a indicarmi cos'è fonte del diritto, perché il problema è che cosa fa sì che quello sia un testo, quello che indica quali sono le fonti del diritto, sia un testo normativo che vincoli, che debba essere assunto come vincolante dai giuristi e dai cittadini di quel paese. Quando avete visto sicuramente l'articolo che risale ormai a, insomma, quasi 80 anni fa, del codice delle preleggi che elenca le fonti di diritto, oggi l'ampiamente superato, basta dire che non c'è la fonte prima del diritto, cioè la Costituzione. Però ecco, appunto, la prima obiezione è: va bene, tu me le elenchi, ma per ritenere il tuo elenco vincolante, io devo assumere che tu sei una fonte del diritto. E siccome tu sei una legge e mi dici che le leggi sono fonti del diritto, io come faccio, se, cioè, penso, per dire che le leggi sono fonti del diritto, devo avere già qualche cosa che mi dice che tu, prelegge al codice civile, sei fonte del diritto, altrimenti sei come Topolino, sei come qualsiasi affermazione in materia fatta da chiunque e a me non interessa, cioè quello che ti rende credibile. Quello che ti rende, come dire, che crea il sentimento di obbligatorietà nelle persone che pensano, nei giuristi che pensano di doverti osservare, è il fatto che loro pensano che tu sei già una legge e che la legge deve essere osservata. E quindi non è il fatto che tu dici che le leggi sono fonti del diritto che crea la legge fonte del diritto. Allora, noi oggi abbiamo risolto il problema e diciamo non sono le preleggi che dicano cos'è fonte del diritto, ma adottiamo una concezione che è sostanzialmente, come vedremo, quella keynesiana, che dice, appunto, ogni fonte del diritto, indica come produrne altre di rango a lei inferiore, oppure ogni fonte del diritto ha una fonte del diritto superiore che ha indicato come doveva essere prodotta perché lei fosse valida. Il diritto stabilisce i suoi stessi criteri di autoproduzione. Questo è un dato molto evidente. I regolamenti comunali dicono come si fanno i singoli atti amministrativi. Le leggi sulle autonomie, dicano come sul funzionamento degli organi delle autonomie, dicano come si fanno, i regolamenti. Comunali, le leggi dell'ordinamento giudiziario, i codici di procedura civile e penale dicono come si fanno le norme singole sentenze, indicano le procedure e la Costituzione indica come si devono fare le leggi, anche come si devono fare in certo verso gli statuti regionali che poi stabiliscono come si devono fare le leggi regionali. Quindi facciamo risalire, diciamo, la fonte primaria alla Costituzione, che è la prima a stabilire come si deve produrre i testi normativo-legge. Qui sta il problema, poi, cioè che nessuno mi dice come si deve produrre il testo normativo-Costituzione, e se ci fosse, comunque avremmo il problema come si deve produrre il testo normativo che dice come si produce il testo normativo costituzionale, insomma, apriremmo una regressione all'infinito. Questo è il problema con cui si scontra Kelsen, e e come vedremo, Kelsen risolve dicendo c'è una norma che non è posta, che non è una norma positiva, ma che è presupposta, che in tedesco chiama, lui era austriaco, chiama Grundnorm, norma fondamentale che mi dice che la Costituzione è diritto valido. Per chiudere questo regresso all'infinito. Poi su questo torneremo, o in parte, insomma, è chi l'abbiamo visto. Questo è il punto che fa diventare, a gran parte l'abbiamo visto, questo è il punto per cui Ross dice la teoria di Kelsen è una forma di idealismo giuridico perché questa fonte del diritto io non la posso verificare, cioè paradossalmente al vertice di questa piramide o di questa cascata di modalità di produzione del diritto, io ho qualcosa che sta nel mondo delle idee, qualcosa di non posto, di non empiricamente verificabile, ma di presupposto. Sistema di Ross risolve questa antinomia perché dice, in fin dei conti, a monte di questa cascata di metodi di produzione del diritto, io non ho un atto formale, io ho un'ideologia, un'ideologia normativa. Ho che in un certo ambiente si riconoscano come giuristi quelli che hanno acquisito e dimostrano di aver acquisito quell'ideologia normativa. Per cui io so che loro ragioneranno così, so che considereranno la Costituzione la fonte del diritto principale e che a partire da lì costruiranno, secondo determinati sistemi, tutto il resto del sistema delle fonti del diritto. Detto questo, voglio attirare l'attenzione su quello che Ross dice più o meno all'inizio dell'ultima pagina del paragrafo sulle fonti del diritto, in cui sostanzialmente dice che comunque la fonte del diritto non è qualcosa un fatto che fa sgorgare il diritto, ma dice che le fonti del diritto sono l'insieme dei fattori che influiscano sulla formulazione della norma che sta a fondamento della decisione del giudice. Questa definizione è in grado di ricomprendere anche la legge, perché appunto quello è un testo che influisce sulla formulazione della norma, anzi, quel testo è la cosa da cui parte tutto il ragionamento del giudice sulla formulazione della norma specifica. Quindi il giudice fatto trae, sempre per usare l'espressione di Ross, idee e ispirazioni dalle fonti normative. E trae da esse la norma, dice Ross. Questo è un aspetto importante, cioè appunto non è che gli danno la norma, da loro trae la norma, c'è cioè, comunque un'operazione di estrarre la norma dalla fonte. Ripeto, Ross è molto ambiguo perché poi sembra dire no, la legge, cioè dice, non sembra dire, dice ma la legge offre direttamente la norma. Diciamo che questa idea di Ross, che comunque il giudice deve trarre la norma dalle fonti, la applichiamo anche, deve essere applicata anche alla legge, perché appunto la legge è un testo, la norma è, come abbiamo detto più volte, il suo significato. Importante che sia chiaro questo aspetto. Allora, poi Ross prosegue e comincia l'esame delle fonti del diritto secondo il grado di oggettivazione. Lui distingue tre gradi di oggettivazione, quelle che chiama le formulazioni autoritative, cioè quelle completamente oggettivate, e che sono la legislazione in senso lato, diciamo, i regolamenti, cioè tutti i testi immediatamente applicabili in via generale ed astratta. Poi ci sono e le fonti parzialmente oggettivate che sono date dalla consuetudine e dal precedente, che invece in un caso non danno una formulazione, un testo di direttiva, ma il testo va ricostruito dai fatti, nell'altro danno un testo di direttiva, ma è un testo individuale che va generalizzato. Nell'ultimo caso ci sono le fonti assolutamente non oggettivate o libere, che non sono plurali, ma è una sola, è la ragione, su cui poi vedremo l'analisi che Ross fa. Allora, la sua analisi parte con la fonte completamente oggettivata, che per semplicità considera e considereremo anche noi la legislazione, ricordando però che questi ragionamenti che lui fa si riferiscano a qualsiasi fonte già generale o astratta, cioè rivolta alla generalità delle condotte delle persone e degli eventi, non riguardanti un intervento specifico singolo. Quindi non una norma individuale, ma una norma generale e astratta, ma insomma, generalità e astrazione sostanzialmente coincidono, eh? Le cose essenziali a, in particolare, la legislazione che stanno nel paragrafo relativo ad essa, cioè il 16, le abbiamo sostanzialmente già dette. Le rivediamo rapidamente seguendo il ragionamento che Ross fa in queste pagine. Prima di tutto parte dal punto che della distinzione, se volete, cioè che appunto che esiste una coscienza giuridica formale, una coscienza giuridica materiale, e che la prima è quella che stabilisce quando una legge è formalmente un testo normativo valido, la seconda può portare a dire che il contenuto della legge lo rende un testo non valido, in contrasto con il sentimento diffuso che chiamiamo morale, ma insomma non è esattamente la parola giusta, cioè diciamo, conforme ai principi della giustizia condivise. In questo caso, che non è il caso della incostituzionalità della legge, perché quello fa parte della coscienza giuridica formale, essendo una procedura legalmente stabilita. È il caso che normalmente va a finire come desuetudine, cioè una legge ritenuta non conforme al comune sentire, non viene usata, non viene usata dai giudici, non viene invocata dalle persone. E quindi piano piano va in desuetudine. Ross riporta un esempio che è quello della common law prima della Glorious Revolution, in cui si afferma la sovranità del Parlamento, in cui vigeva il mito della Costituzione antica come una Costituzione consuetudinaria, e il principale teorico, il giurista che era il principale teorico di questo mito, oppure, se volete, appunto, dell'idea di una costituzione consuetudinaria. In Inghilterra tutt'oggi non esiste una costituzione scritta. Invocava il diritto dei giudici di dichiarare non applicabili le leggi, gli atti del Parlamento in inglese, che erano in contrasto con il contenuto materiale di questa costituzione consuetudinaria. Questo che Coke, che era il giurista teorico di questa idea di costituzione, diceva che questo si faceva, i giudici avevano il potere di dichiarare non applicabile l'atto quando era in contrasto con la common law, con i diritti del diritto comune, la ragione, oppure appunto era ripugnante o inseguibile, lo trovate la citazione di Coke nella nota, ed è abbastanza appunto interessante perché è un caso al limite tra l'idea che è coscienza giuridica formale, perché insomma se Coke ha ragione esiste una Costituzione consuetudinaria che dice questo, e quindi in quel caso siamo dentro la coscienza giuridica formale, l'idea del ripugnante, dell'inapplicabile, dell'inaccettabile richiama invece un'idea, se volete, giusnaturalistica di una coscienza giuridica, materiale o morale. Ma insomma, questo per intenderci. Poi l'altro aspetto su cui Ross si sofferma è appunto quello di cui parlavamo, che insomma è una narrazione del sistema keynesiano attraverso la distinzione tra diverse norme di competenza, e quindi un'autorità fa una norma di competenza e dà il potere a un'altra autorità di produrre a sua volta norme, o meglio testi normativi. E questo è attraverso l'aumento di queste norme di competenza che delegano altre autorità, si crea un sistema molto complicato, nel senso che con una pluralità di organi che hanno il potere normativo. Ricordiamoci che il Ross lo ricorda in queste pagine. Appunto, la legge in senso formale non è solo la legge, così come prodotta secondo, per fare l'esempio italiano, la procedura prevista dalla Costituzione, ma è qualsiasi atto che contiene disposizioni generali ed astratte, quindi anche i regolamenti amministrativi e via dicendo. Allora, noi abbiamo questo sistema di autorità delegate, che appunto l'autorità che conferisce attraverso di norma di competenza a un'altra autorità il potere di fare norme, a volte crea la nuova autorità che possa fare norme. Per esempio, abbiamo norme che prevedono la creazione di comuni che poi a loro volta fanno i regolamenti comunali, o abbiamo norme che prevedevano la creazione delle province prima che parzialmente le abolissimo. Appunto, e quindi prevedeva una nuova autorità che potesse fare regolamenti provinciali. C'è stato un periodo storico, oggi siamo in una fase in cui pensavamo che le province fossero da abolire, avevamo fatto una riforma costituzionale e poi non è stata approvata dal referendum sull'abolizione delle province. Ma di fatto abbiamo abolito per legge le province, abolito i consigli provinciali, abolito le elezioni dei consigli provinciali e tolte molte delle competenze alle province. Ma qualche anno fa, un paio di decenni fa, invece avevamo creato nuove province. Una delle province oggi più colpite dal coronavirus, quella di Lodi, è una delle province create molto di recente. Quindi, la cosa importante è sapere che appunto, attraverso le norme di competenza si creano autorità capaci di produrre norme, testi normativi che per la coscienza giuridica di un formale di un determinato ordinamento poi saranno considerate norme valide perché prodotte secondo quel sistema che è la coscienza di delegazione del potere normativo che la coscienza giuridica accetta. Come abbiamo detto, il problema è quello keynesiano, cioè dell'origine della prima norma e del fondamento del potere della norma dell'autorità che proclama la norma fondamentale. Qui Ross è chiarissimo. No, non cerca come Kelsen un'entità presupposta la forza che conferisce il potere a quella prima norma, ma dice è un fatto storico, psicologico, sociale, per cui quella norma è considerata la norma fondamentale, no, non nel senso kelseniano, ma la norma base, come la costituzione di un determinato ordinamento. Sulla Costituzione, cioè sulla norma, diciamo, che sta al vertice, Ross dice un paio di cose interessanti. La prima riguarda, e lo fa con riferimento agli Stati Uniti, all'articolo 5, il procedimento di revisione costituzionale. Allora, è interessante perché, come dice Ross, il procedimento di revisione costituzionale crea un organo ad hoc, l'organo della revisione costituzionale, che è diverso dall'organo legislativo normale. Può essere, come è il caso del Parlamento italiano, lo stesso organo, ma opera secondo procedure diverse, cioè soprattutto secondo maggioranze diverse. Nel caso degli Stati Uniti il problema è il numero degli stati, perché gli Stati Uniti sono una federazione, il numero degli stati che deve approvare la modifica della Costituzione, che è di 3/4. Questo, quindi è un organo, ad hoc, o comunque è, una procedura, ad hoc, perché deve usare un organo esistente. Questo elemento è molto importante perché il problema è: si possono modificare queste disposizioni? Cioè, si possono modificare le disposizioni sulle revisioni costituzionali? Qui, il ragionamento di Ross è: no, e no nemmeno applicando la disposizione stessa, perché dice Ross, in logica, in effetti, nessuna affermazione, riguarda se stessa. Ross dice: si potrebbe logicamente dimostrare, mi esento dal farlo, ma io vi do un esempio che rende chiaro il problema di una, preposizione che si riferisce a se stessa. È uno dei grandi paradossi che di solito su cui i logici si divertono. Tutto quello che dico è falso. Questo, che cosa vuol dire? Allora, se io lo applico all'affermazione stessa, cioè non è tutto quello che dico da ora in poi o tutto quello che ho detto prima, ma tutto quello che dico, compreso questa affermazione, ho il paradosso che questa affermazione è falsa e quindi non ha senso, cioè non è vero che tutto quello che dico è falso. Quindi il problema è: una preposizione non si può applicare a se stessa, quindi una procedura di revisione costituzionale si applica a tutto il resto della Costituzione meno che a se stessa. Ross dice: negli Stati Uniti, tutti i politici sono invece convinti che, con la procedura di revisione costituzionale si può rivedere anche il criterio della revisione costituzionale, per esempio aumentando il numero degli stati che devono concordare su di essa. Questo fatto non ha nessuna rilevanza giuridica, ma ha sicuramente una forte rilevanza psicologica e sociale, cioè è probabile che se a un certo punto si modificherà il criterio di revisione costituzionale, lo si farà seguendo la procedura prevista dalla revisione costituzionale, perché questo farà sembrare legittima la revisione dei modi di revisione costituzionale. Però, di nuovo, questo è un effetto psicologico e sociale, non è un effetto giuridico. Dal punto di vista giuridico, noi abbiamo creato una nuova norma e non seguito una norma già prevista. Lo stesso ragionamento, dice Ross, si può fare per le origini delle Costituzioni. Prendiamo non il caso della Costituzione italiana attuale, che è nata appunto da un'assemblea costituente proclamata dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma dalle Costituzioni che nascevano come non da eventi di rottura come è stata la guerra e la proclamazione dell'Assemblea Costituente, ma da ordinamenti già esistenti. Quindi prendiamo le costituzioni proclamate dai sovrani durante l'Ottocento. Allora, queste costituzioni sono in continuità con, diciamo, le costituzioni materiali che esistevano già, quelle che conferivano il potere assoluto al sovrano, queste costituzioni non cambiano niente. Cioè, come in effetti è successo in molti stati europei, il sovrano può rivedere, ritirare la costituzione che ha concesso, no? Si diceva, per esempio, lo Statuto Albertino è una costituzione ottriata. È stata concessa e chi l'ha concessa la può revocare perché in effetti la Costituzione a fondamento dell'ordinamento non è la Costituzione concessa, ma è quella che conferisce il potere assoluto al sovrano e nel suo potere assoluto esiste anche la possibilità di limitarsi per X tempo concedendo una Costituzione quando cambia idea. O il sovrano successivo può ritirare la Costituzione. Questo è un primo dato importante. Oppure il sovrano in qualche modo abdica dal suo potere e trasforma l'ordinamento. Ma in questo caso la Costituzione non è concessa dal sovrano, è una Costituzione nuova che fonda un ordinamento nuovo. Allora, entrambe queste discussioni sono, come dire, interessanti sul piano logico-giuridico, ma sul piano storico contano pochissimo, perché quando si instaurano nuovi ordinamenti, quando si cambiano le Costituzioni, la continuità con l'ordinamento precedente, diciamo, tendenzialmente conta poco. Ci sono casi in cui, appunto, come la Costituzione del 48, la Costituzione è creata chiaramente ed espressamente contro l'ordinamento precedente. Questo è, per esempio, anche il risultato delle Costituzioni create dalle rivoluzioni. Ci sono casi come appunto la Costituzione concessa dal sovrano oppure la modifica delle regole di revisione costituzionale che poi producono una nuova Costituzione che danno la sensazione psicologica e sociale della continuità, ma in effetti dal piano del formalismo giuridico, della formalità giuridica, della coscienza giuridica formale, in effetti è una nuova Costituzione. Ross dice quel sentimento di legittimità che crea il passaggio. Se vedete le ultime pagine, dice in effetti è un atto magico, cioè è così, qualche cosa che influisce sulla credenza delle persone e aiuta a legittimare la nuova Costituzione, non è un atto giuridico. Esaminiamo ora il precedente. Allora, vediamo che qui è interessante che Ross dice che ci può essere una discrasia tra la dichiarazione del valore del precedente e quel valore che effettivamente ha in un ordinamento giuridico il precedente. Noi sappiamo che ci sono gli ordinamenti anglosassoni in cui il precedente è vincolante, formalmente vincolante, e gli ordinamenti continentali in cui il precedente invece non conta formalmente niente, non è vincolante. Però queste, diciamo, regole sull'uso del precedente spesso non rappresentano effettivamente l'ideologia normativa. Questo è un dato interessante che Ross non tematizza troppo. Di una possibile discrasia tra regola formale sull'uso del precedente e ideologia formativa e ideologia normativa. È un caso in cui la prassi e l'indagine sulla prassi, forse l'indagine anche con gli attori, conta di più che non la dichiarazione della regola. Il problema precedente è un problema in gran parte storico, cioè insomma, avete fatto, state facendo le istituzioni di diritto romano, tutti gli ordinamenti giudiziari partano da la decisione dei casi concreti. Dopodiché, per rendere un po' prevedibile appunto il diritto, il primo è appunto caso famoso, è il pretore romano che dice come si eserciterà il suo potere e usa i precedenti per dire continuerò a fare come i miei predecessori oppure in certi aspetti mi discosterò. Ma insomma, fino a quando il diritto è stato un diritto basato quasi essenzialmente sulle decisioni dei casi singoli, non sulla produzione di norme generali ed astratte, il precedente ha avuto sicuramente una grande importanza, aveva in quegli ordinamenti una grande importanza. Non è un caso che gli ordinamenti in cui anglosassoni, in cui il precedente continua ad avere un valore, essere formalmente vincolante, sono gli ordinamenti che non hanno sostanzialmente i codici come in Inghilterra, sono ordinamenti in cui il potere legislativo è diventato dominante soltanto in epoche molto recenti, diciamo dalla fine dell'Ottocento in poi o addirittura dall'inizio del Novecento. Mentre negli ordinamenti giuridici in cui la legislazione ha cominciato ad avere una importanza enorme già in epoche storicamente molto precedenti, il precedente è stato guardato con sospetto. Ross ci ricorda che a partire dalle pandette di Giustiniano, ogni grande legislazione dichiarava esplicitamente che la legge non doveva essere interpretata perché appunto il mito era quello che la legge avesse un significato chiaro di per sé, e quindi in questa maniera toglieva ogni valore alle interpretazioni precedenti della legge. La stessa cosa fanno i codici settecenteschi. E anche qualcheduno dei codici ottocenteschi. Quindi, nel senso, quando si comincia a mettere mano alle grandi legislazioni, si pensa che la legge si auto-applichi in base al paradigma del sillogismo giuridico di cui abbiamo accennato, che troviamo per la prima volta espresso in Beccaria in maniera formale, cioè. Abbiamo una legge chiara che costituisce la premessa maggiore, abbiamo un fatto che costituisce la premessa minore e il giudice trae la conclusione in maniera logica. La legge dice il furto è proibito con una pena da 1 a 6 anni, premessa maggiore, fatto, tizio ha commesso un furto. Conclusione che in automatico il giudice trae, tizio viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni a seconda della gravità del furto commesso. Questa applicazione automatica della legge, il precedente non ha diritto di cittadinanza, non può e non deve avere nessun ruolo. In effetti le cose non stanno così, proprio perché, come abbiamo detto, nessun testo normativo ha un significato unico autoevidente, ogni testo normativo è importante e consente, è importante nella sua libertà che consente una pluralità di interpretazioni e naturalmente i precedenti contano perché orientano, scelgono alcune interpretazioni invece di altre, quindi sotto questo aspetto il precedente è importante. Sostanzialmente, se si consolida un'interpretazione nei precedenti giudiziali di una determinata norma, un giudice che cambiasse la giurisprudenza e non si attenesse ai precedenti, di fatto produce una norma nuova, sempre in base allo stesso testo, ma produce una norma nuova. Allora, il problema è: conta più il precedente nei paesi anglosassoni, che come vedremo, una parte di diritto e diritti è proprio basata sulla common law e sulla differenza tra la common law e il diritto continentale europeo, è un diritto dichiarato per, in origine consuetudinario, che poi a partire dalla seconda metà dell'Ottocento si trasforma in un diritto giurisprudenziale in cui il precedente vincola, cioè si formalizza che, per esempio, i precedenti delle corti superiori vincolano le corti inferiori e che le due corti superiori, la House of Lords e la Corte d'appello, che sono le due massime corti di livello più alto in sistema inglese, anglosassone, sono vincolate dai loro stessi precedenti. Questo sistema in cui il precedente è vincolante, di fatto fa sì che il precedente conti di più dei sistemi come è tuttora il nostro, in cui il precedente non ha valore giuridico. Questo è il problema che Ross affronta e che noi discuteremo nella prossima registrazione.